prospettive, dall'alto e dal basso. Dall'alto l'attenzione al seminatore e al seme, e lui ci fa capire in maniera chiara che il seminatore è Dio. E questo Dio semina con larghezza, dappertutto, è un seminatore infaticabile, proprio prodigo, prodigo di dono, di seme. E dice subito che questo Dio è lui, Gesù è il seminatore, e il seme è la sua parola. Questo è guardare questa parabola dall'alto. Se invece la guardiamo dal basso, non è più allora un discorso sul seminatore, Cristo, sul seme, la parola di Dio, ma è un discorso sull'uomo. I vari terreni siamo noi, ciascuno di noi è un terreno, e in questo terreno può capitare qualunque cosa, che sia terra buona, ci siano dei rovi, ci siano dei sassi, ci sia tante o tanta strada. Questa è la prima cosa, dall'alto e dal basso. Poi due perle bellissime. Questa parabola contiene all'entro un inno alla libertà e un inno alla speranza. Un inno alla libertà, cioè l'uomo, questo terreno, può dire sì o no a Dio. Potete pensare, ciascuno di noi può dire sì o no a Dio. Siamo liberi, abbiamo questo dono enorme, grandissimo, cioè Dio rischia con noi. Basta guardare la Bibbia, ha rischiato tantissimo, addirittura con Adamo, col primo uomo, è simbolo di ogni uomo, e ha rischiato con Giuda, amico, con un bacio, tu mi tradisci. Questo è quello che capita proprio nella vita, cioè l'uomo può dire di no a Dio. C'è quel racconto bellissimo che tutti conosciamo, che dice che ogni volta che un uomo dice sì a Dio, un fiore viene gettato da Dio sulla terra, e quando un uomo dice di no a Dio, un granello di sabbia viene gettato dal cielo sulla terra. Ecco, il mondo può diventare un giardino, può diventare un deserto, dipende da noi. Ecco, noi possiamo fermare il miracolo di un mondo fiorito, ciascuno di noi, con quello che dice, con quello che fa, come parla, come agisce. Può fermare, può rovinare il giardino che deve essere il mondo. Ma notate bene perché Dio ha usato questa strada, perché ci ha regalato la sua proprio la libertà, sapendo che ciascuno di noi può dire di no, rifiutare il rapporto con Lui, perché ci vuole liberi, perché non ci vuole servi, ma ci vuole amici. Questa è la differenza enorme a livello di esperienza cristiana. Noi non siamo sottomessi a Dio, siamo chiamati a vivere una trama nuziale con Dio. Parla molto la Bibbia di questo rapporto sponsale di amore tra Dio e ciascuno di noi. La trama nuziale, l'affetto, la passione, il camminare insieme, l'alleanza, è un tema che continuamente la Bibbia ripete. Come nel bellissimo dipinto di Michelangelo, quelle due mani che vogliono incontrarsi, questo è Dio e questo uomo, devono andare insieme. E questo è il dono grande dell'incarnazione. Gesù è il pontefice, mette insieme Dio e l'uomo. E noi capiamo allora come si incontra Dio, a partire dall'incontro con Gesù. E questa, da questa seconda, dicevo, queste due perle, la prima è l'inno alla libertà, siamo liberi, una cosa meravigliosa, stasera potremmo essere a casa, siamo qui, abbiamo scelto, ogni mattina possiamo scegliere da che parte stare, e poi è un inno alla speranza. E di speranza nel mondo di oggi ce n'è veramente bisogno, perché tutto si è fatto liquido, precario, non sappiamo più a chi appoggiarci, anche le cose più belle, l'amore, il lavoro, tutto è diventato precario, provvisorio. Ora, recuperare alla messa della domenica, del sabato sera, la speranza è molto importante. E perché questo testo, questa parabola è un inno alla speranza? Perché questo Dio è così prodigo, è così un seminatore pazzo, esagerato nell'amore, che semina in tutti i terreni, lungo la strada, terreno sassoso, non guarda, lui semina, butta via quasi il seme per farci capire che spera pazzamente in tutti i terreni, spera pazzamente in ogni uomo che abita la terra. E nonostante che gli uccelli mangino il seme, il terreno pietroso impedisca di mettere le radici, le piante spinose soffrono il seme, però lui continua e poi dice un'altra parte cade sulla terra buona e gli dà frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Sono percentuali impossibili nella terra di Palestina. È una cosa impossibile che questi terreni diano tanta resa. È una cosa impossibile. Però è bello che sia detto, perché dire gli insegna a sognare in grande. Veramente il nostro Dio è il Dio della speranza. Abbiamo detto allora due prospettive, dall'alto dal basso, due perle, la libertà e la speranza, due riscoperte. Stasera è l'11 ottobre, tanti anni fa, l'11 ottobre 1962, si apriva il grande e meraviglioso Concilio Vaticano II. E un Papa metteva la tenerezza nella Chiesa, dicendo andate a casa e fate una carezza ai vostri bambini. La Chiesa era capovolta. Da maestra, un po' gelida, da giudice, qualche volta severa, diventava una mamma, una compagna di viaggio. La Chiesa si metteva accanto all'uomo, raccontava la sua simpatia per l'uomo e la donna che abita il mondo. Si metteva accanto, dicendo andiamo insieme verso il Signore. E questo Concilio Vaticano II ha richiamato i tre punti, i tre principi generatori della Chiesa, di qualunque Chiesa: la parola, i sacramenti e l'Eucaristia insieme e lo Spirito Santo. Fino al Concilio Vaticano II aveva dominato l'esperienza ecclesiale, che a una certa età come me la conosce benissimo, aveva dominato l'aspetto sacramentale, cioè chi era cristiano, il battezzato, il cresimato, quello che era sposato in chiesa, che andava a messa la domenica. E invece quello che era il rapporto con la parola, con la Bibbia e con lo Spirito Santo era fragilissimo, debolissimo. Non si parlava di Spirito Santo quasi mai. La Bibbia l'avevano proibito, nessuno leggeva la Bibbia. Questo era il mondo di allora. Il Vaticano II ha aperto le porte, ha aperto le finestre. Ed è entrato in maniera prepotente, bellissima, il rapporto con la parola. E qua, in Lombardia, mi ha avuto un dono enorme il cardinale Carlo Maria Martini, che per oltre 20 anni, in tutti i posti che andava, si armava soltanto della Bibbia e cominciava a raccontare, a spiegare il Vangelo. E la gente capiva che era acqua fresca, che un mondo nuovo poteva cominciare, perché finalmente sopra la Chiesa c'era la parola. La Chiesa è sotto la parola, i preti, i vescovi, il Papa, ciascuno di noi è sotto la parola. La parola ci fa creatura cristiana. Ieri sera mi gira di voi a sentire Hermes Ronchi lì al Teatro di Oreno, proprio creatura, cioè a che fare con il futuro. Il cristiano è una creatura della parola, cioè più ascolta la parola più diventa cristiano. C'è un testo bellissimo di Emily Dickinson. Una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento comincia a vivere. Cioè, una parola quando è detta sembra morta. Non è vera questa cosa. È un imbroglio. La parola va nel terreno. Se tu ti alzi al mattino e dalla mattina presto cominci a dire il Signore è con me, cambia la giornata. Cambia la giornata. Certe parole, se uno ti offende, quella parola ci accompagna tutta la giornata. Perché siamo fatti così, le parole sono pietre e sono semi, dipende come vanno giorno per giorno. E quindi se noi avessimo un rapporto bello con la parola di Dio, se il Vangelo ascoltato lo portassimo nel cuore, lasciassimo che crescesse nel terreno della nostra libertà, come sarebbe diversa la nostra vita? Amate i vostri nemici, seme, perdonate, oppure tutte le cose, siate sobri, siate felici, siate lieti. Cioè, ogni frase del Vangelo, ma io direi stasera solo questa: il Signore è con te. Andassimo a casa con questa idea stasera, qualunque cosa ci capita o ci capitasse in queste ore, il Signore è con me, mi abita, cammina con me. E questa parola, sto per finire, la raccontiamo, tutti i terreni. Magari qualcuno accanto a noi ha bisogno di quella parola. Torniamo a essere cristiani, discepoli e testimoni. Gente che legge il Vangelo, ascolta il Vangelo, lo mette in pratica e lo sa raccontare agli altri. Ultima cosa, che mi hanno detto sempre due riscoperte. Riscoperta della parola, riscoperta dello Spirito Santo. E qui c'è Papa Francesco. Papa Francesco, qualcuno l'ha chiamato l'uomo degli spifferi. Cioè quello che butta Spirito Santo dappertutto. Cioè ogni volta che parla e fa un terremoto, cambia le cose, apre orizzonti, apre strade e così via. Fate pensare, Leone XIII, un papa, ha detto che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto. E noi vediamo questa cosa perché il Natale ha stravinto, il Natale, la Pasqua è ancora forte, ma Pentecoste, quando c'è Pentecoste neanche ci accorgiamo. Non c'è neanche il regalo di Pentecoste. Natale stravince, spacca le giornate, si prepara 2 mesi prima. La Pasqua sappiamo che c'è quel venerdì santo, tutti i devoti ci vedono. Ma la Pentecoste non conta nulla. È lo Spirito Santo, ma è peggio per noi. Vuol dire che abbiamo un impianto moralistico, vuol dire che siamo noi forti, che facciamo i cristiani e cerchiamo di modellarci sul Signore Gesù. Ma ci manca la forza, ci manca il vento, ci manca il fuoco, cioè ci manca lo Spirito Santo, quella forza interiore che viene dall'alto, che ci fa cristiani. Perché siamo qui a messa stasera? Per ricevere Gesù. Ma cosa vuol dire ricevere il corpo di Gesù? Vuol dire ricevere lo Spirito Santo, perché io sono il mio corpo, ma sono il mio spirito, sono io che do vita al mio corpo. Quando facciamo la comunione non pensiamo di mangiare il corpo. Riceviamo proprio il Signore Gesù che ci dona il suo spirito, con questo respiro che ci dà, questa forza che ci dà, affrontiamo la vita e siamo capaci di fare cose meravigliose e cose veramente negative. È la vita di ogni cristiano. Basta così. Due prospettive, dall'alto e dal basso. Due grandi perle. Siamo liberi e speriamo, uomini e donne di speranza. Due riscoperte, attenzione. Il rapporto col Vangelo, il rapporto con lo Spirito Santo. Se ci muoviamo così, questa domenica ha detto tante cose a ciascuno di noi.